Del Signore, confidando nella sua guida e desiderando che mi annulli affinché sia Lui ad avere completamente la guida di questa parola, volevo continuare con voi sui temi che abbiamo discusso fin qui e meditato assieme sulla parola del Signore. Ora, se vi ricordate tutto il filo, no, che stiamo seguendo dalla creazione dell'uomo, quindi dall'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio, quindi con certe caratteristiche ereditate da colui che lo ha fatto in sua immagine, cioè il creatore, e l'uomo nell'aspetto della dipendenza da Dio. Quindi le ultime due volte abbiamo visto la dipendenza dal creatore, che l'uomo è dipendente dal creatore. In particolare abbiamo visto che sebbene l'uomo sia dipendente dal creatore, Dio non lo è. Dio non è dipendente dall'uomo. E questo è molto importante. È molto importante sul carattere di Dio che Dio non sia dipendente dall'uomo. Non è dipendente dal bisogno materiale. Vi ricordate? Abbiamo citato il Salmo 50 che dice: se avessi fame non te lo direi. Perché tutto ciò che vedi nei campi, tutte le fiere che vedi nei campi sono le mie, perché le ho fatte io, dice il Signore. Quindi se avessi fame, se avessi sete, se avessi qualsiasi necessità, io non te lo chiederei, perché tutto quello che vedi è mio, dice il Signore. Non ha bisogno nell'aspetto dell'adorazione nemmeno, non è che Dio ha bisogno di essere adorato. Dio ci concede la grazia di poterlo adorare. Quando nel libro degli Atti l'apostolo Paolo dice: Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, non abita in templi, Dio non è circoscritto a un luogo fisico e non ci chiede nemmeno di fare un tempietto, perché la vera dimora dove Dio vuole essere, sapete qual è? È il nostro cuore. Dio vuole dimorare in noi, Dio vuole dimorare nella nostra vita, è lì che Dio vuole dimorare. Infatti Gesù dirà: dimorate in me, io dimorerò in voi. Ancora più avanti nell'Evangelo di Giovanni dice: io e il Padre verremo e faremo dimora, perché Dio vuole dimorare in noi. E non abita in templi fatti da mano d'uomo. E non ha bisogno di essere servito dalle mani degli uomini. Non ha bisogno. Quando nell'Evangelo vediamo al suo ingresso trionfale a Gerusalemme, che vi erano gli uomini che stendevano le palme, no? E dicevano e gridavano al Signore, gridavano, diceva: perché non li fai tacere? Ma guarda, se loro tacessero, le pietre griderebbero, perché la gloria di Dio fa gridare anche le pietre. E quindi è un privilegio per noi essere servi del Signore, essere figli di Dio, è un privilegio incredibile. Quindi non ha bisogno di nulla di materiale, non ha bisogno della nostra adorazione, non ha nemmeno bisogno sotto l'aspetto personale. Come persona, noi non aggiungiamo niente a Dio. Il suo carattere è perfetto ed è così da sempre. Non cambia. La sua santità, la sua giustizia, la sua misericordia. Quando il Signore chiama se stesso e dice: l'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira e di grande benignità. E Lui è così da sempre e sarà così per sempre, perché Gesù ha detto: io sono lo stesso. La parola di Dio ci dice: Gesù è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Lui non cambia, non cambierà mai. E questo ci dà veramente una grande gioia, che il Dio che noi adoriamo è la roccia dei secoli. È una rocca, è una fortezza. Perché una fortezza? Perché non cambia mai, è inespugnabile, è meraviglioso. E noi possiamo essere tranquilli sulla roccia dei secoli. Ecco perché la parola di Dio ci esorta a edificare la nostra casa sulla roccia e non sulla sabbia. Perché la sabbia, quando vengono i torrenti, quando vengono le fiumane, la casa costruita sulla sabbia crolla, ma la casa costruita sulla roccia, e la roccia è Cristo, non crolla. Anzi, la parola dice, in Seconda Corinzi, ciò che è stato costruito sul fondamento, e l'unico fondamento è Cristo, rimane. Oro, argento, pietre preziose. Cioè tutto ciò che noi costruiremo nella nostra vita, sul fondamento rimane. Tutto il resto viene arso col fuoco, spazzato via, inutile davanti a Dio. E la parola di Dio aggiunge, non è questo il tema di oggi, ne riceverete il danno in qualche modo, invece che la remunerazione. E quindi questo è Dio, questo è neanche un assaggio, però in quelle poche cose che abbiamo visto dobbiamo pensare a Dio in questa, secondo la scrittura. Noi possiamo conoscere Dio soltanto per quello che Lui si è rivelato nella sua parola. Non possiamo conoscere di più di Dio di quello che è scritto qui, e siamo chiamati a non conoscere meno di Dio di quello che è scritto qui. Attenetevi vieppiù alle cose scritte o alle cose udite, come dice la parola del Signore. Allora questo essere di Dio, cioè nella sua essenza, ci porta a fare una considerazione in cui eravamo arrivati e da cui ripartiamo. Siamo amati e lo siamo in modo disinteressato. Cioè Dio ci ama senza un interesse. L'amore umano è sempre interessato in qualche modo. Noi amiamo perché in fondo abbiamo un interesse. Ed è sempre così, a cagione del peccato. Ma l'amore di Dio è perfetto. Lui ci ama perché ci ha fatti. Ci ama perché siamo fatti a sua immagine. Ma quando voi leggete nella parola del Signore che noi siamo stati fatti ad immagine e somiglianza di Dio, non ci vedete il suo amore. Ci ha fatti a sua immagine. E con quello, in quel modo lì noi possiamo avere relazione con Lui. Come è detto nella parola di Dio, quando Adamo generò un figlio che era a sua immagine, mi sembra che lo dica per Seth in Genesi al capitolo 5, così il Signore ci ha fatto a sua immagine e a sua somiglianza. Ma non ci vediamo l'amore di Dio in tutto questo. Lui ci ha amati e noi dipendiamo dal suo amore. Abbiamo visto nel libro dell'Apocalisse, nel saluto apostolico, grazia e pace, che noi dipendiamo dalla sua grazia e la pace deriva dalla sua grazia. Non possiamo trovare pace altrove se non nella grazia di Dio. Noi dipendiamo interamente dalla sua grazia. E un conto è saperlo, un altro conto è crederlo. Quando nella parola di Dio, ed è qui che eravamo arrivati la volta scorsa, un minimo di introduzione, nell'Epistola ai Romani, al capitolo 8, la parola del Signore dice che ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. Non finisce qui il verso. I quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Allora, se questo Dio che ci ha pensati sino dall'eternità e ha pensato alla nostra eternità ci ha chiamati, è perché ha un proponimento per noi. Dio ci ha creati perché ha un proponimento per noi. Ha il suo proponimento. E Dio fa di tutto nella nostra vita affinché il suo proponimento si compia. Perché? Perché sa che quello è il bene maggiore per noi. Non dico neanche maggiore, dico che è il bene con la B maiuscola per noi. Il suo proponimento. E non è il nostro proponimento, ma è il suo. Quello stesso Dio che ha detto io so i pensieri che medito per te. Sono pensieri di pace, non di male, per darti un avvenire e una speranza, è quello stesso Dio che dice: io ti chiamo per un proponimento, per uno scopo, e questo è un bene per te. E siccome Lui ci ama e ci ama davvero, come ho detto prima, farà di tutto affinché il suo proponimento si compia nella nostra vita. Lo farà di tutto. Farà di tutto. A volte noi che siamo padri malvagi, io dico per me, perché lo dice la parola di Dio, voi che siete malvagi, sapete fare buoni doni ai nostri figli, noi ci impegniamo affinché i nostri figli arrivino in un certo punto o facciano certe cose, ci impegniamo. Ebbene, Dio ha preso un impegno di condurci a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ha preso questo impegno, e questo impegno passa attraverso il suo proponimento, non attraverso il nostro. E siccome Dio è fedele, noi no, ma Dio è fedele, Egli farà di tutto affinché il suo scopo si adempia nei nostri giorni. Dio vuole darci gioia, ma vera gioia. Dio vuole darci pace, ma vera pace. Dio vuole darci grazia. Dio vuole darci il frutto completo dello Spirito Santo. Ma per fare questo deve lavorare nella nostra vita affinché il suo proponimento vada a compimento. Allora ci sono due reazioni sintetizzate nel nostro cuore. Una potrebbe portarci a pensare che Dio, il proponimento di Dio è sbagliato. Non oseremo mai dire che il proponimento di Dio è sbagliato, vero? Però osiamo lamentarci. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Nessuno di noi direbbe in maniera pubblica e aperta: beh Dio, quello che tu hai fatto non va bene. Perché tutti dicono: no, non posso dire che il Signore non fa le cose fatte bene. Però è la condizione del nostro cuore che a volte si pone in quella direzione. Signore, secondo me ci hai visto male. E Dio dice: ah sì? Io che ho creato l'occhio ci ho visto male? Signore, perché tu non senti? Ah sì? Io che ho creato le orecchie sono diventato anche sordo? E questa è una reazione del nostro cuore. È la reazione che il nemico dell'anima nostra, che ha messo il suo seme nella nostra carne di peccato, vuole instillare nella nostra vita, nel nostro cuore. Ma il Signore desidera mettere invece un'altra certezza nella nostra vita. Io ti amo. Ti amo da sempre. Ti amo per sempre. E ho un buon pensiero per te. Ti dico di più: nulla ti potrà togliere dalla mia mano e tu sarai con me per sempre. Gioivo grandemente questa mattina nei canti che il Signore ha guidato, nel desiderio proprio di essere alla sua presenza e di essere con Lui, per amarlo e per adorarlo e per stare con Lui per sempre. Stare con Lui per sempre, stare con Lui è la nostra gioia. Stare con Lui è la nostra gioia. Vogliamo gioia nella vita? Stiamo con il Signore. Cerchiamo il Signore. È stare con Lui la nostra gioia. Tutto quello che c'è intorno a noi prima o poi deturpa la nostra condizione. Qualsiasi cosa. Ma stare con Lui è la vera gioia. Tu sei per me, Signore. E sei per me significa che sei in mio favore. Non sei contro di me. Il nemico è contro di me, ma tu, Dio, sei per me. Sei in mio favore. E come faccio a vedere tutto questo? Giovanni ci porta a guardare colui che ci ha dato il suo figlio. Anche Paolo ci porta a guardare questo. Perché? Cosa dice la Scrittura? Ma colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per noi, come non ci donerà egli tutte le altre cose con lui? Quello è l'amore di Dio. è l'amore di Dio. Ora, quando siamo portati fuori da questo amore, dalla nostra carne, torniamo lì. Rimettiamo gli occhi lì, su quell'amore, su Dio che ci ha dato il suo figlio, su Dio che ha pagato per noi, su Dio che ci ha portati, che ha desiderato riconquistarci da sempre, sul piano meraviglioso che Dio ha fatto per ognuno di noi. Allora la domanda che possiamo farci è questa: ci manterremmo noi dipendenti da Dio? Cosa vuol dire? Ci manterremmo noi dipendenti da ciò che Dio ha detto oppure no? Dal suo amore, dalle sue promesse e dalla sua parola. Ci manterremmo noi dipendenti dal Creatore? Il principio del peccato sta proprio qua. Il principio del peccato sta nell'orgoglio, nella presunzione, nell'inganno di poter essere indipendenti dal Creatore benedetto, e dal non mantenere il nostro ruolo di creatura. Signore, adesso ti insegno come devi fare. Ma il Signore ci dice: figlio mio, ora ti insegno cosa è meglio per te che io faccia per il tuo bene. E questo noi lo facciamo con i nostri figli. Ora ti insegno che cosa è bene per te. E il Signore fa lo stesso modo. Ora ti insegno cosa è veramente bene per te. E dove te lo insegno? Nella parola di Dio. Nella parola di Dio. Noi dobbiamo tornare alla parola di Dio, a ciò che c'è scritto nella sua parola. Quando siamo portati fuori da questi pensieri, dalla nostra carne, dai pensieri che sorgono tutti i giorni nella nostra giornata, e credo che sia così anche per voi, noi dobbiamo tornare alla parola di Dio per ritrovare un terreno stabile, perché nella parola di Dio c'è la roccia, mentre nei nostri pensieri, ahimè, c'è la sabbia. Ma nella parola di Dio c'è la roccia. E noi dobbiamo tornare alla roccia. Vedi, Signore, secondo me la mia vita sarebbe stata meglio così. E il Signore ci risponde: secondo te. Ma non secondo me. Fidati di me. Questa è la fede. Le cose che non si vedono, ma che sono scritte. Le cose che non si vedono, certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, ma sono scritte. Più avanti, se ci arriveremo, forse anche oggi, vedremo cos'è riuscito a suscitare il maligno nell'Eden, alla donna, alla coppia. Ha suscitato il suo ragionamento, il suo pensiero, al punto di valutare quell'albero e dire: beh, come fa un frutto così buono, come fa un qualcosa così piacevole, anche per desiderare intelligenza, essere, come può essere mortale per me questa cosa? Era buono a vedersi, piacevole, come può essere mortale per me? Quando noi arriviamo a quel tipo di ragionamento, siamo già nella strada tortuosa. Perché poteva essere mortale? Perché Dio lo ha detto. Punto. La stessa cosa lo possiamo pensare dell'amore di Dio. Ma io non vedo niente attorno a me che mi fa pensare di essere amato. Ma Dio lo ha detto. Nella sua parola lo ha detto. È scritto a caratteri cubitali da Genesi 1 fino a Apocalisse 22. Ovunque troviamo un Dio che ci è venuto a cercare in ogni posto. E oggi non so se lo riusciremo ad arrivarci, ma guarda quale di noi, di fronte a uno smacco così, ed è infinitamente più piccolo di quello che è stato il peccato davanti a Dio, il tradimento dell'uomo, poteva andare a cercare la sua creatura e dire: dove sei, figlio mio? Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Pensiamo a noi con i nostri figli, pensiamo quando arriviamo in un posto che è tutto distrutto: dove sei? Se ti prendo te lo faccio vedere io. Ma quello non era Dio, Dio non è così. Questo Dio che ha cercato l'uomo e lo cerca ancora, ci cerca tutti i giorni del continuo, ci cerca e ci vuole piantare in questa testina che noi siamo amati. Non guardare quello che vedi, non prendere, non staccare, non andare a mangiare quello che ti dice la tua carne, che ti dice il maligno, ma mangia di me, mangia me, mangia me, dice il Signore. E poi ci stupiamo perché nella nostra testa sono piene di cianfrusaglie, andiamo in giro e parliamo delle cose del mondo, ci incontriamo tra fratelli e parliamo delle cose del mondo, ma non ci interessano le cose del mondo, ci interessa la parola di Dio. Io godo nel parlare della parola di Dio, parliamo della parola di Dio, parliamo di Cristo, della sua immensa gloria, del suo grande amore per noi. Lasciamo stare tutto il resto. Oppure siamo tra quelli che pensano che il nostro Dio: ma vedi cosa sta succedendo, Signore, e tu cosa fai? Non sei sordo, non vedi, non senti. Abbiamo cantato che Dio è il Re, Re della gloria e Re della storia. Ma è vero o no? È vero o non è vero che Dio è Re della storia? Allora, perché viviamo come se non lo fosse? Ma non è Re della storia del mondo, non era Re solo quando c'era Napoleone o quando c'era i tempi tremendi in cui siamo vissuti in questo ventunesimo secolo che è passato. Ventunesimo siamo ora. È Re sempre, è Re della tua storia, è anche Re della mia storia. La parola del Signore dice che non c'è nessuno, non c'è un nome che sia all'interno di questo universo che non sia stato visto e voluto da Dio, dice nel libro degli Atti. Anzi, alle nazioni sono stati assegnati dei confini, l'uomo ha fatto dei confini, ma è Dio che le ha confinate. Lo capite o no? E questo è assolutamente importante. Dobbiamo vivere con questa consapevolezza. Che il Dio che è sopra di noi non è semplicemente un burattino, ma è il Dio dell'universo, che vede e manda ciascuno di noi al controllo sulla nostra vita, perché vuole del bene per noi, vuole del bene. Lo ha detto, è scritto, ci credo. Poi potrebbe succedere, succede a me, è successo anche a voi. Adesso, nel passato, in cui le circostanze che ci sono attorno dicono, gridano il contrario. È proprio lì che dobbiamo tornare alla parola. Dio ha detto, Gesù ha detto, sta scritto. Andare, perché sta scritto. Viaggia, pensiero malvagio, spirito ribelle, viaggia. Perché sta scritto. E così è anche per noi. Sta scritto. Quello che noi leggiamo qui è la parola di Dio. Quando noi leggiamo questa parola, lo dico per me, a mia vergogna, perché non è sempre così, purtroppo, è come se noi avessimo il Signore davanti a noi che ci sta parlando. È avere Dio davanti a noi che ci sta parlando. Pensiamo, quando noi ci approcciamo e ci accostiamo alla parola di Dio, invece di pensare di leggere, non so, Focus o altri almanacchi o Topolino, stiamo leggendo la parola di Dio, è come se Dio che sta parlando. È Dio. È vero, abbiamo delle parole scritte qua, però noi crediamo, almeno io ci credo, che che ogni parola, l'abbiamo visto quando abbiamo meditato sulla parola di Dio, che è stata soffiata, scritta da uomini, ma perché lo Spirito Santo ha ispirato ogni parola di questo libro. Se non crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, abbiamo finito. Possiamo tirare giù le saracinesche. A credere che è la parola di Dio. Quando è che credo che questa è la parola di Dio? Quando tutto quello che è intorno a me mi dice il contrario. Allora io torno e dico, no, è scritto. Andare, è scritto. È scritto. Ma questo non vale solo, vale certamente, per le false dottrine, ma vale anche per ciò che noi viviamo nella nostra vita, una situazione, un contesto. Vi ho raccontato anche la mia testimonianza giovedì scorso, breve, di quella situazione. Ma sta scritto che sono amato, è scritto che Dio si prende cura di me, ma che cosa mi preoccupa fare? È scritto? Ed è meraviglioso, fidati di me, fidati di me. Fidati, fidati, fidati. Per la prima coppia nel giardino era la stessa cosa. Era chiamata a fidarsi di Dio. All'uomo era stato detto, leggiamolo cos'è stato detto all'uomo, nel Genesi al capitolo 2 dal versetto 8. Grazie Signore. Guardate, guardate, guardate. L'Eterno Dio piantò un giardino in Eden. Eden significa delizie, o qualcuno l'ha tradotto anche un'oasi, in Oriente. E qui vi pose l'uomo che vi aveva formato. Un giardino bellissimo. Mi piacciono le preghiere del nostro fratello Raffaele. Tu hai fatto tutto a misura d'uomo. È vero. È vero. È vero. L'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli, piacevoli a vedersi, il cui frutto era buono a mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Saltiamo qualche versetto, andiamo al 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. L'uomo formato d'immagine di Dio nel giardino, in un giardino splendido. E Dio ha preso l'uomo, guarda, ti metto in un giardino splendido. L'ho fatto per te. Ho fatto per te tutto questo. E sono cose piacevoli a vedersi. Mi pare il fratello Eugenio, spesso, e anche altri, coloro che sono più avvezzi ad essere nella campagna, quando si guardano certe cose sono piacevoli a vedersi. A me piacciono i monti. Quando vado, quando il Signore mi concede la grazia di vedere una vallata, un paesaggio di montagna, sono cose straordinarie da vedere. Eppure non è quel giardino, purtroppo. Ma sono bellissime, i nostri occhi ci fanno capire che c'è il Dio e la sua grandezza. Il Signore aveva messo l'uomo, dotandolo, quindi non lasciandolo sguarnito, ma dotandolo della sua immagine, della sua somiglianza, in questo giardino meraviglioso. E al centro del giardino due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo era stato dotato, era stato, possiamo dire, aveva ricevuto l'insegnamento e le dote per poter scegliere la vita o la morte. In Deuteronomio ritorna questo. Oggi io metto davanti a voi la vita e la morte. Scegli dunque la vita. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Perché il desiderio di Dio è che noi viviamo, ma viviamo davvero una vita esuberante. Gesù dice, io sono venuto per darti vita, per dartela ad esuberanza. Gesù ha sempre, Dio ha sempre avuto per noi, e ce l'ha anche oggi, il desiderio di darci una vita esuberante, cioè piena, in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto. Dio aveva fatto l'uomo perfetto. La creazione con l'uomo era molto buona. E Dio vide tutto quello che aveva fatto e disse, ecco, tutto questo è molto buono. Molto buono. La parola di Dio ci dice in Ecclesiaste capitolo 7, versetto 29, che Dio ha fatto l'uomo retto. Dio lo ha fatto retto, senza peccato. E ancora Deuteronomio 32, verso 4, dice, quanto alla rocca, l'opera sua, guardate la rocca, bellissimo, dice anche molto spesso nei salmi, un termine che mi piace tantissimo, anche perché mi piace anche forte rocca il nostro Dio. Quanto alla rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele. Guardate cosa dice la parola del Signore. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. Questo è Dio fedele, questa rocca, questo Dio giusto, retto, fedele, ha fatto l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza. E lo ha equipaggiato per poter scegliere il comandamento che il Signore aveva posto davanti all'uomo, per poter scegliere, perché Dio vuole che noi scegliamo Lui. Dio vuole che noi scegliamo Lui nella nostra vita. E questo verso che dice Dio fece spuntare tutti gli alberi piacevoli, e l'albero della vita, e l'albero della conoscenza del bene e del male, ci fa capire che Dio desidera che noi scegliamo Lui. E ci dà tutto quello che ci serve per poterlo scegliere. Anche quegli uomini che vanno in giro oggi, tra i quali per la grazia andiamo anche noi, che portano in giro la parola del Signore, perché Dio piacque a Dio di salvare gli uomini per mezzo della pazzia della predicazione, è ciò che Dio ci dà affinché lo possiamo scegliere. Io credo che questa mattina Dio, il Signore ci dica, scegli me. Scegli me. Stai con me. Fidati di me. Perché il piano che ho per te, noi non sappiamo come saremmo se il piano di Dio non fosse andato in una certa direzione nella nostra vita. Oggi noi vediamo quello che siamo e diciamo, però Signore, se noi non sappiamo che se il Signore non avesse permesso certe cose nella nostra vita, noi saremmo finiti in disgrazia e nella disgrazia più totale. Ma colui che ci ama e che vede ogni cosa ha previsto anche questo affinché la nostra vita fosse spinta verso di Lui, perché Lui ha un desiderio, l'uomo, desidera l'uomo, desidera la sua creatura, desidera la vita per colui che ha creato, desidera la vita, ma la vera vita. E anche nell'Eden Dio desiderava la vita per la coppia. Ma anche lì c'era questa scelta. Rimango dipendente da Dio su ciò che Lui mi ha detto. Decido di... E cosa vuol dire? Cioè credo a quello che Lui dice, a quello che Lui ha detto, oppure decido di svincolarmi e di fare la mia volontà. Anche lì c'era questa stessa scelta, che si mette davanti a noi tutti i giorni. Signore, decido di dipendere da te, e quella è la fede, perché credo nel tuo amore, credo nella tua, nel tuo desiderio di farmi del bene, molto, molto, molto di più di quello che io penso che sia per me bene, e mi fido di te. E qui c'erano questi due alberi. Allora, qual era il comando? Il comando è nel versetto successivo, al versetto 16. Il comando, il patto che Dio aveva fatto con Adamo, e poi Adamo ha trasmesso a Eva, o Dio stesso ha trasmesso ad Eva, non è scritto nella parola. Fatto sta che in Genesi 2, versetto 16, la donna non era ancora stata tratta dall'uomo. Se lo vediamo in maniera cronologica, questo avviene qualche versetto successivo. L'Eterno Iddio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino. Questo è già il comandamento, eh? Questo è già il comandamento di Dio. Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino. Ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare. E ti dico anche perché. Perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente o per certo, morirai. Morirai. Allora come poteva l'uomo scegliere? C'era solo una cosa che l'uomo poteva fare: credere alla parola di Dio. Credere alla parola di Dio. Dio parlava all'uomo, erano uno di fronte all'altro, non c'ero, quindi, però suppongo, Dio parlava all'uomo, diceva: questo è il comando, mangia liberamente di ogni albero del giardino, tutte le cose piacevoli che il Signore aveva creato, quei frutti buoni, a non mangiare da questo albero, perché muori, sicuramente morirai. Allora c'è sempre questa, la stessa cosa vale per noi. Noi siamo chiamati a mangiare il Signore, mangiare dalla parola, attingere dalla parola di Dio e crederla. Un conto è conoscerla. L'uomo la conosceva, la parola di Dio. L'aveva sentita. Anzi, l'aveva tramandata anche la moglie, perché la moglie la conosceva, la parola. Anche se poi c'è qualche aggiunta su cui non entriamo, oggi per oggi sono dettagli. La conosceva, però non l'ha creduta fino in fondo. Non l'ha creduta perché è stato sedotto. La donna fu sedotta e l'uomo non ci ha detto niente. La donna gli diede il frutto, infatti la parola nel Nuovo Testamento ci dice che ascoltò, il Signore ci dice: perché hai ascoltato la voce della tua moglie, allora... E la parola di Dio nel Nuovo Testamento, in Corinzi, ci dice che la donna fu sedotta e poi l'uomo mangiò di conseguenza. Ma non è questo il punto. Anche per noi oggi è così. A cosa crediamo? Ci crediamo alla parola di Dio? Ci crediamo alla parola di Dio? Tutti noi viviamo in un contesto lavorativo, familiare, anzi, familiare, andiamo in ordine di importanza, familiare, sociale, lavorativo, eccetera, eccetera. In questi contesti noi crediamo alla parola di Dio? Mangiamo della parola di Dio? Perché il comandamento dell'amore, come l'ho chiamato, era in due parti. E un comandamento d'amore è sempre in due parti. Noi che siamo iniqui andiamo sempre alla seconda parte. Non fare questo, non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro. Ma Dio ci insegna qualcosa di diverso. Io ti devo dire cosa mangiare. Noi siamo chiamati a dire, questo è un insegnamento che ho imparato nella mia vita, noi dobbiamo dire, per esempio ai nostri figli, cosa mangiare. Non possiamo limitarci a negargli tutto. Questo non è la parola di Dio. Noi dobbiamo insegnare ai nostri figli cosa mangiare. Dobbiamo insegnarci, dobbiamo esortarci vicendevolmente cosa mangiare. Perché il comandamento di Dio era in due parti. Mangia liberamente delle cose buone che io ho preparato per te. Qui ci sono delle cose buone da mangiare. Qui c'è una cosa buonissima da mangiare. E Gesù dice: chi mi mangia vive. Noi dobbiamo mangiare la parola di Dio, affinché il Signore, quando noi mangiamo il nutrimento della parola, dia energia alla nostra anima. Come quando mangiamo qualcosa, acquisiamo energia per poter mettere in funzione il nostro metabolismo. Il mio a volte va un attimo spinto. E per avere l'energia sufficiente per la nostra giornata. Così è nella parola di Dio. Dio ci dice: mangia liberamente della mia parola. Mangia. Quando dice in Giovanni al capitolo 15, versetto 9, dimorate nel mio amore. Ma cosa vuol dire dimorare nel mio amore? Vuol dire mangiarlo il suo amore. Vuol dire gustare il suo amore. Vuol dire credere al suo amore. E allora quando quello sarà vero nella nostra vita e mangeremo veramente l'amore e crederemo davvero alla parola di Dio, allora tutto ciò che quell'altro ci dice di mangiare, no grazie, ho già mangiato, andare perché sta scritto, va. Alla fine Gesù dice: va Satana, perché sta scritto. Va, carnaccia, perché sta scritto. Va, natura di peccato, perché sta scritto. Va, concupiscenza, perché sta scritto. Va. Mangia, mangia il mio amore. E Giovanni dice, l'abbiamo letto l'altra volta, ma è un testo che recentemente mi dà molto da riflettere, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato, questo è lo stesso messaggio simile a Giovanni 3,16, questo è prima Giovanni 4, e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. E noi mangiamo di questo amore. Non è che noi abbiamo amato il Dio, ma è Dio che ha amato noi. E io voglio mangiare dell'amore di Dio. Liberamente. Infatti c'è quel bellissimo passaggio che mi sovviene ora di Isaia: venite, mangiate, senza pagare, mangiate, mangiate, venite liberamente alla mia tavola, io voglio cenare con voi, Gesù vuole cenare con noi. E la cena è il significato, no, oggi purtroppo non più, perché in molte famiglie la cena è dominata dal mostro, la televisione, però uno dei mostri, ma non è il mostro la televisione, è quello che noi l'abbiamo fatta diventare nella nostra vita. Di per sé la televisione è un insieme di semiconduttori, quindi un semiconduttore di per sé non è un problema, è quello che noi l'abbiamo fatta diventare nella nostra vita. Una volta era un tubo catodico, quelle più lunghe. Non sono i problemi gli elementi chimici di cui è fatta la televisione, che è fatto il computer, va bene, ma è quello che noi lo facciamo diventare nella nostra vita. E ci facciamo delle scorpacciate, oh, e poi andiamo in giro e parliamo solo di quello che ci siamo nutriti. Nutriamoci della parola di Dio, perché gli uomini hanno bisogno di quella. Vi dico un segreto: delle cose che vengono dette nelle televisioni e nei giornali, gli uomini lo sanno già, quindi non c'è bisogno che glielo ricordiamo anche noi. Lo sanno già, lo sanno già. Io arrivo arrivo dal lavoro la mattina e non so mai niente perché leggo poche notizie. Allora, ma hai sentito questo? No. Come no? No, non ho sentito. È un delitto, ho sentito. No. Folle. Ha sentito. Una volta un uomo venne in casa mia, cominciò a girare, casa nostra, cominciò a girare. Cerca qualcosa? Sì, cercavo la televisione, non c'è. Poi esce e fa: ma cosa fate voi tutte le sere? Cosa fate senza la televisione? Cosa fate? Cosa facciamo? Leggiamo. Stiamo insieme, godiamo la famiglia che Dio ci ha dato. Quello facciamo. E noi siamo chiamati a mangiare di ciò che Dio ci dà. Non è un problema guardare un'ora di qualcosa o due ore di qualcosa, lo faccio anch'io. Lo faccio anch'io. Il problema è veramente qual è il nostro menù. Qual è il menù della nostra settimana? Il menù dei nostri mesi? Il menù dei nostri anni? Saremo il nostro menù. Parleremo del nostro menù. Così come se io mangio troppo metto sui chili, allo stesso modo se mangiamo troppo di quella roba lì parleremo di quello che abbiamo, ci siamo nutriti. È normale. Mangiamo la parola, mangiamola, nutriamoci della parola e vedrete che lo Spirito Santo potrà veramente vivificarci. Noi non possiamo parlare della parola di Dio se non la leggiamo, se non la meditiamo. Lo Spirito sovviene con sospiri ineffabili, ma quei sospiri sono i sospiri che noi abbiamo mangiato nella parola. Arriva quel momento che il Signore ci tira fuori la parola per quel momento che noi abbiamo mangiato. Ci tira fuori un verso parlando con una persona o ci tira fuori una carezza, una parola d'amore. Perché noi abbiamo mangiato. Guardate, se noi non leggiamo la scrittura, non ci verrà mai nessun versetto della scrittura. Se noi non leggiamo la scrittura, non parleremo mai della scrittura. Non è che lo Spirito di Dio verrà e ci dirà un versetto che non abbiamo mai letto. Perché il Signore ci ha dato la parola. Se non avessimo la parola, probabilmente andremo ancora come si andava a Corinzo, dove c'erano molte profezie. E molti si alzavano e profetavano. Nel senso della prima chiesa, poiché ancora questi testi non c'erano ancora, ma le lettere erano la parola di Dio, almeno i testi finali, quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento, il Signore lo stava costruendo tramite i suoi servi per il suo spirito. E allora è importantissimo quello che noi mangiamo. La parte dell'amore, le due parti dell'amore. Mangia e non mangiare, perché se non mangi, se lo mangi morirai. Stiamo attenti a non sbilanciare, a non sbilanciarci nei comandi nella parte del non, perché guardate, di tutti gli alberi che c'erano nel giardino solo uno Dio aveva detto di non mangiare. Non ne facciamo una regola, non è una proporzione, però ci fa capire che il Signore vuole, cioè, ha tanto di cui noi vuole che ci nutriamo dalla parola. La comunione fraterna, che è meravigliosa. I canti, le evangelizzazioni dove tutti noi mangiamo perché lo Spirito Santo sovviene. Ha tanto che il Signore ci vuole fare mangiare e che fa bene all'anima nostra. E poi ci dice non mangiare di questo perché muori. Fidati di me. Se io ti facessi mangiare di quello, tu moriresti. Moriresti nel senso che ne avresti del danno. Qui il danno è stato, lo vedremo la prossima volta, il peccato per Adamo e per tutti i suoi discendenti. Ma per noi è la stessa cosa. Il peccato, l'abbiamo letto nel libro dei Proverbi, chi pecca fa un torto all'anima sua. Il peccato nella nostra vita è sempre un torto alla nostra anima. Ma il Signore ci dice, mangia pure di quello che io ti voglio dare, liberamente, perché quello è la vita dei tuoi giorni. Il peccato ha sconvolto tutto. Il peccato sconvolge tutto. Ha sconvolto tutto nella nostra, nell'esistenza dell'essere umano. Ma il Signore, come vedremo, con la venuta di Cristo, ha ripristinato e ripristina. Il Signore è meraviglioso. Anche la creazione geme ed è in travaglio. Oggi non facciamo in tempo, ma tutto geme ed è in travaglio. Se ci pensate, oggi l'uomo cerca di risolvere i problemi del mondo, molti problemi. Anche quelli che sono portati all'apoteosi dai mezzi informativi, no? Uno dei problemi più grossi, conseguenza del peccato, sono gli sconvolgimenti del nostro clima. Anche i scienziati se ne sono accorti e non vogliono sistemare la questione perché si sono accorti di avere distrutto l'opera di Dio. Che l'uomo sta distruggendo la sua opera, ma vogliono sistemare perché si sono accorti che fra non molti anni, se andiamo avanti così, la loro vita sarà spazzata via. La soluzione del peccato non è mai provare a mettere a posto le cose distrutte, ma è cercare il Signore. Quella è la soluzione. Umiliarsi davanti a Dio e cercare Dio. La prossima volta vedremo le conseguenze. Conseguenze ce ne sono state di molteplici, nel rapporto con Dio, nel rapporto tra l'uomo e la donna, e nel rapporto con la società, e nel rapporto con gli animali, e nel rapporto con la terra. Ma la soluzione, così come per distruggerla e per far venire il peccato del mondo, non è sistemare quelle cose, ma è sistemare ciò che è stato distrutto con Dio. La soluzione di tutto è il Signore, Gesù. Infatti, la terra verrà in qualche modo ripristinata quando Gesù verrà a governare sulla terra per 1000 anni. È un po' tardi e per vedere l'inganno del serpente nell'Eden. Quello che volevo dire, e chiudo, è questo, punto importante, è che il Signore ha dato la sua parola, mangia liberamente e non mangiare. Il serpente viene ed inganna facendoci vedere una cosa: ha Dio veramente detto non? Allora questo deve essere scacciato con la parola di Dio. Dio ha detto mangia liberamente delle cose che io ti do. E questo noi lo dobbiamo scacciare. Ma Dio ha detto non, guarda, Dio ha detto qua, Dio ha detto non di là. No, Dio ha detto che mi ama. E Dio ha detto che ha fatto delle cose buone per me, che ha un piano buono per me, che ha dei pensieri buoni per me. E io ci credo. La differenza nella nostra vita non la farà sapere queste cose, ma la farà credere queste cose. Perché ci sono dei momenti, come successe nell'Eden, in cui le domande ben poste della nostra coscienza ci fanno vedere delle cose che non sono vere. Ma la parola di Dio ci riporta la verità. La parola di Dio è la verità. Quindi che il Signore benedica la verità della sua parola nel nostro cuore, affinché se provati noi possiamo tornare alla parola di Dio. Dio lo ha detto, sta scritto. Quello che è scritto, Dio lo ha detto. E quindi va, perché soltanto a Lui io renderò il mio culto. Il Signore ci benedica.
Amen.